Carlo Alberto Emanuela e chiedo grazie mille regista.
Beh, questo è l'ultimo incontro sulla biologia. Inizia Manuela e poi dico io.
L'ultima volta.
E poi.
Ho io.
Però volevamo precisare che insomma, c'è stato tutto un passaggio in questi argomenti e uguaglianza e ineguaglianza è tutto sommato il tormentone in biologia, per quello che ci piaceva proporlo, per vedere, cioè, per tentare quel discorso che con Florinda e Carlo avevamo abbozzato, cioè in che termini le interrogazioni del biologo e le interrogazioni del filosofo possono incontrarsi, cioè quali sono gli aspetti. Perché a partire da insetti sociali e mille altri temi, in biologia certo è uguaglianza e ineguaglianza il corpo, e però quello che abbiamo visto il primo incontro, tecnologie convergenti, omiche, sequenziamenti e così via, queste conoscenze hanno invaso, vi ricordate c'era quello schema, lo rivedremo, un po' tutti i saperi, beh, anche l'economia. Cioè gli aspetti di economia sono potentemente invasi da queste conoscenze. Per cui secondo noi uguaglianza e ineguaglianza era proprio l'argomento per eccellenza né critico. Cioè sino a che punto si è travasato questo sapere in. E vedrete fondamentalmente è potentemente legato a un aspetto, ce ne sono molti, ma che è quello della salute, che è quello del diritto alla salute, cioè lì poi dovremo chiarire che cosa si intende. E allora inizia Manuela, ho diritto anch'io poi, perché no, nel finale ho bisogno di poter parlare al di là della mia parte, per quello no, sono più conciso di così, ma no. Eh sì, perché alla fine c'è il discorso, vi ricordate la prima volta avete avuto il bozzolo del baco da seta, e però per chiudere dovete avere il mini mondo, se no non c'è biologia, non c'è incontro, cioè nel mini mondo c'è, poi ne parliamo.
Ok, ah no, adesso.
No, se no come si fa?
Va bene.
Deve esserci un percorso.
Va bene. No, allora buonasera a tutti, questa volta appunto ho vinto io, inizio io, quindi lui sì, cioè incombe su di me, però speriamo con la bocca chiusa se riesce. No, allora abbiamo deciso in realtà di dividerci in questo modo perché la mia sarà più che altro una carrellata di ciò che uguale e ineguale c'è stato in passato, che quindi apre un po' la strada a quello che dirà lui dopo. Sarò breve, spero, anche perché alcuni esempi sono un pochino, insomma, vista allora magari un pochino forti, però poi ci sarà una sorpresa in cui insomma ci tireremo un po' sul morale. Inizio con questa immagine, c'è anche un sito web per chi fosse interessato, poi ne possiamo anche parlare, dell'associazione Mercurio, quindi di questa balena che è stata esposta nel 2013 alla Rotonda della Besana, ma che ha girato un po' di luoghi milanesi e non. È un progetto che viene dall'Inghilterra. E perché ho voluto metterlo? Perché Pinksy è una balena rosa e noi siamo tutti abituati a vedere le balene colorate di azzurro, di grigio, quello che è il loro colore. In realtà questa associazione porta questa balena, quindi con workshop dedicati ai bimbi delle elementari, quindi ai bimbi più piccolini rispetto a quelli a cui ci siamo rivolti noi due settimane fa per il discorso dell'uovo, per insegnare a questi bambini la diversità. Quindi loro parlano di diversità mostrando appunto questa balena che nell'immaginario comune appunto è in genere grigia o azzurra e invece così è rosa. Fanno tantissime attività, quindi se qualcuno di voi, non so, fosse interessato, che ha bimbi all'elementare, nipoti, cuginetti o non so cosa, insomma, sbirciate il loro sito web, basta mettere Associazione Mercurio, insomma, su Google e insomma, si apre la pagina web e si vedono appunto tutte le attività che fanno. Ed è molto molto interessante perché appunto la diversità ai bimbi viene insegnata sotto forma di giochi. Ci sono artisti che fanno dipingere la balena sia su carta che sui vestiti, gliela fanno costruire, e spiegando appunto che al mondo siamo tutti diversi, che ci sono appunto uguaglianze e ineguaglianze. Quindi mi sembrava carino iniziare con questo messaggio. Questa ammetto non la conoscevo, ma l'ho imparata insomma studiando questo argomento, e mi sembrava un altro modo all'inizio, ma questa doveva essere la prima fotografia. Poi io ho deciso di metterla come seconda perché mi è venuto in mente il discorso di Pinzi. E quindi la poesia di Totò, ambientata nel cimitero, in cui questo malcapitato ascolta involontariamente il discorso di un marchese e di un poveraccio, quindi del marchese che al poveraccio dice: ah, ma perché tu sei seppellito di fianco a me? E il poveraccio dice: ma insomma, nessuno mi ha messo qua, sono capitato per caso. Insomma, il marchese si arrabbia perché dice: ma tu sei un poveraccio, io sono un marchese. E insomma, alla fine il poveraccio gli dice: ma guarda che alla fine, quando insomma siamo tutti morti, quindi alla fine siamo tutti uguali. E quindi mi sembrava carino così mettervi anche questa immagine. Per iniziare, allora, io ho suddiviso quello che secondo me sono le uguaglianze e ineguaglianze. Lo vedete scritto lì, l'uguaglianza l'ho suddivisa in politica, biologica e di genere, anche se biologica e di genere sono bene o male la stessa cosa. Per l'ineguaglianza ho avuto un po' più difficoltà, nel senso che in questo caso metterei insieme l'ineguaglianza sociale e politica, e quella riferita di salute non mi piaceva tanto il termine, però non sono riuscita a trovare un termine migliore, per cui passatemelo. Per cui cercherò di appunto parlare di questi temi dal punto di vista biologico e non, soprattutto nelle ineguaglianze, portandovi appunto tutti gli esempi che si riferiscono a ciò che è successo in passato per le uguaglianze, quello che invece si cerca di fare ora per appunto eliminare questo, cercare di eliminare questo grosso problema che ho, di cui parleremo oggi, che è rappresentato lì in alto. Politica, vabbè, non stiamo a perdere troppo tempo qua, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, siamo tutti uguali, è il compito della Repubblica, insomma, ostacolare ciò che limita l'uguaglianza dei cittadini. Aiuto, mi sa che qualcosa è sfuggito, perché insomma se fosse così insomma, sarebbe una gran cosa. La Francia uguale, non spendo parole perché è la sua prima slide, quindi lo farà lui. E poi mi sono messa a cercare la Costituzione giapponese, e anche questo c'è tutto un paragrafo bellissimo sul discorso dell'uguaglianza dei cittadini sempre davanti alla legge, dell'uguaglianza tra i sessi, cosa che sappiamo in Giappone, fino il mio capo giapponese, siamo nel 2016, però in Giappone quando ero da lui camminava davanti a me, nel senso non eravamo uno accanto all'altro, quindi insomma c'è probabilmente sempre questa cosa di un minimo di differenza tra appunto ancora maschi e femmine. Avrei potuto riportarvi ciò che viene definito uguaglianza, quello che è nella Costituzione anche degli altri paesi, però vabbè, non è prettamente, insomma, non rientra nelle mie competenze, quindi per quella politica mi fermerei qui. Per parlare un po' di quello che ci riguarda forse un po' più da vicino, quindi uguaglianza biologica, vabbè, l'esempio forse più importante è quello che si riferisce ai gemelli. Cosa c'è qualcosa di più uguale dei gemelli? Gemelli, lo vedete, quelli monozigoti o bizigoti, anche se non credo che bizigoti venga utilizzato ancora oggi come termine, come eterozigoti, no? Quindi che si formano da un'unica cellula fecondata che poi si dividerà in due, oppure nello stesso momento da due cellule che vengono fecondate appunto nello stesso momento. E questo discorso dei gemelli è stato affrontato già probabilmente anche prima, prima, da Francis Galton, che era uno, insomma, il cugino di Charles Darwin, fondatore dell'eugenetica, quello che nel 1875 ha pubblicato questo trattato come Storia dei gemelli, come un criterio per valutare il potere della nature versus nurture, quindi l'eredità verso l'ambiente. Quindi quello che lui a livello di gemelli era andato, le sue teorie quali erano? Che i gemelli monozigoti, ok, lo sappiamo, hanno un identico patrimonio genetico, quindi comunque tutti gli stimoli che ricevono dall'ambiente esterno, da ciò che ereditano, è esattamente lo stesso. I bizigoti invece hanno la stessa relazione genetica che hanno i fratelli che non sono gemelli. Quindi comunque il discorso appunto di eredità e di ambiente, quindi di quelli che sono i fattori che vengono ereditati, quindi acquisiti per via materna, eccetera, eccetera, rispetto a quelli di interazione con l'ambiente, erano già stati affrontati in passato. Come uguaglianza di genere, l'esempio più calzante è questo qua, quindi la nostra somiglianza con i nostri antenati. Quindi abbiamo un 89% di 98, ho invertito i numeri, di somiglianza con le scimmie. E questa cosa è bellissima ed è emersa una decina d'anni fa con uno degli ultimi lavori su questi temi pubblicati su una delle maggiori riviste, quindi Science, in cui è stato dimostrato che c'è quella proteina DUF di UF1220. Vedete, se considerate l'asse delle Y, quindi vedete tutti i puntini, vedete che nell'uomo ci sono molti più puntini rispetto alla scimpanzé, al gorilla, all'orangutan, al macaco, eccetera, eccetera, perché quella proteina è espressa, nonostante sia presente in tutte le altre specie, ma nella nostra specie, vedete, è presente tante volte, così come il gene che codifica per quella proteina, che si chiama... mi assiste, sì, che si chiama MG8902, che è presente noi diciamo dal punto di vista biologico in 212 copie. Comunque, guardate i numeri, è molto più espresso per noi, nella nostra specie, rispetto a tutte le altre, nel topolino una volta sola. E questo qua perché è così importante? Perché è quello che va a formare la neocorteccia, quindi sono i geni che codificano, quindi per le proteine specifiche per la formazione della neocorteccia, quindi quella regione del nostro cervello che va a lavorare sulla ragione, a differenza del sistema limbico del cervello rettile, di cui vedete quali sono le parti, che cosa governano. Quindi, nonostante ci siano, vedete, il cervello dell'elefante apparentemente è molto più grande di quello del nostro, che a sua volta è più grande di quello del gorilla, del cane, del gatto, del topolino, guardate che piccolino, e tutto questo per il fatto che queste proteine, questi geni, hanno questi altissimi livelli di espressione, che quindi, nonostante il 98% di somiglianza fra noi e loro, comunque determinano questa, la formazione di una neocorteccia molto più grande rispetto a quella dei nostri simili. E quindi, parlando di simili, mi viene da pensare, facendo il paragone, insomma, tra me e Einstein, apparentemente abbiamo un cervello uguale, però evidentemente c'è qualche altro fattore che lui aveva e che io non ho, e che insomma ci ha reso così diversi, probabilmente, però insomma sarebbe importante. No, ho letto che hanno fatto più di 200, mi sembra, sezioni del cervello di Einstein, appunto per andare a verificare se ci fosse qualcosa di, insomma, di anomalo, di strano, per riuscire a spiegare.
L'Ombroso sarebbe stato contento.
L'Ombroso sarebbe stato contentissimo. Esatto, per uguaglianza di genere vi ho messo il caso della medicina di precisione. E non posso quindi non parlare, riferita alla medicina di precisione, del caso degli Stati Uniti, un po' perché mi viene spontaneo, ho lavorato per l'NIH, quindi l'Istituto di Sanità americano, ho vissuto un po' negli Stati Uniti, sono stata lì in uno dei momenti che ha insegnato la storia, quindi quando lui, Obama, è stato eletto, ed è stato un momento bellissimo che non dimenticherò mai, perché vedere soprattutto gli afroamericani piangere davanti alla TV, festeggiare per strada, la commozione e la gioia del momento sono cose che veramente rimarranno con me sempre, quindi inevitabilmente mi viene da prendere come riferimento il loro sistema, anche perché è uno di quelli che, nonostante i problemi della sanità americana, ci sono, e quello lo sappiamo, lo vediamo tutti, ma sul discorso della medicina di precisione stanno facendo delle grandi cose. Obama ha messo a disposizione, lo vedete lì, 200 milioni di dollari, perché quello che vogliono fare è riuscire ad avere un programma specifico e specializzato per circa 1 milione di americani entro brevissimo tempo. Ha aperto questo nuovo ramo dell'NIH, che è proprio la Precision Medicine Initiative, quindi questo dipartimento di medicina di precisione, chiamiamolo così, e a capo vi ha messo Eric Dishman, questo signore. Lui, a differenza di tutti gli altri dirigenti dell'NIH, non ha un dottorato, è laureato ma non ha un dottorato, che per l'NIH è strano, perché vuoi essere dirigente, vuoi essere a capo di qualcosa, quasi tutti hanno un dottorato. Però è stato per anni a capo dell'Intel e è stato un cancer survivor, anche lì. Se vi capita di parlare di essere negli Stati Uniti, di parlare con coloro che hanno avuto cancro, quindi sono stati malati, ce l'hanno fatta, sono riusciti a combatterlo, vi rendete proprio conto della loro voglia di condividere con voi questa storia. Eravamo, una piccola parentesi, il giorno del ringraziamento di qualche anno fa a casa della mia ex coinquilina, usciamo di casa, la sua macchina mezza distrutta, vabbè. Ci mettiamo a cambiare le gomme, si ferma questo signore immediatamente.
Ero capacissimo di cambiarla.
Beh, non è vero. Comunque ha detto, ma si è detto pronto ad aiutarci. La prima cosa che ha detto: sapete, io non mi ricordo più l'età, però più o meno sulla settantina, e io sono sopravvissuto, io ho combattuto il cancro. È la prima cosa che questo signore ci ha detto, ma non solo lui. Quindi è proprio una cosa che loro vogliono condividere con gli sconosciuti. E questo Eric Dishman ha avuto per 23 anni, ha combattuto con una forma di cancro al rene, e la sua salvezza è stata quella di mettere a disposizione il suo DNA. E quindi lui dice: io sono stato curato con una sorta di medicina fatta su misura per me, e io da 23 anni che sono qui, che sto bene e che sono guarito. Per cui il motivo per cui il direttore dell'NIH, Francis Collins, ha voluto lui è anche, insomma, per questo motivo, al di là delle sue capacità, insomma, gestionali, che quelle sono indubbie. Il programma della medicina personalizzata negli Stati Uniti è già da un po' di anni che se ne parla, però è da maggio di quest'anno che partirà proprio in una, con una certa serietà il reclutamento, esatto. E ci sono sul sito dell'NIH delle linee guida bellissime in cui ti spiegano che le donne e le minoranze, quindi afroamericani non sono proprio una minoranza negli Stati Uniti, però sono inclusi in questa categoria, così come i nativi americani, così come gli ispanici, tutti quanti devono essere inclusi in questo studio, non ci devono essere differenze di genere, perché, e soprattutto l'ultima parte, quella con il dollaro, il costo delle analisi, quindi rivolte a tutti, maschi, femmine, bianchi, neri, eccetera eccetera, il costo non è una ragione che deve essere accettata per l'esclusione, proprio non deve essere considerata. Perché questo? Perché Ancora ad oggi molti degli studi a livello di biologia di base, quindi quello che facciamo noi fondamentalmente, sono fatti sulle quindi, patologie, quindi biologia di base su quelle che sono le patologie, non so, Alzheimer, Parkinson, quelli di cui abbiamo parlato anche nelle volte precedenti, sono condotti la maggior parte sui maschi, lo vedete lì sotto, neuroscienza, cioè su una femmina, su un topo femmina utilizzato per le sperimentazioni ci sono più o meno 6 maschi, topi maschi usati. Idem per gli studi di farmacologia, idem per gli studi di fisiologia, cioè prevalenza, si sceglie di più il topo di sesso maschile. E questo ovviamente non deve essere più usato come valore, perché se considerate il rischio cardiovascolare ci sono delle differenze ben definite tra quelle che è il maschio e la femmina, ad esempio. Così come banalmente l'aspirina la prendiamo tutti quanti, però nelle donne riduce i livelli, la presenza di stroke ischemici. Nei maschi agisce più a livello del cuore, quindi così come il colesterolo che per noi varia anche in seguito ai picchi ormonali che governano il nostro ciclo, quindi sono tutte cose che devono essere tenute in considerazione se vogliamo arrivare a fare un programma valido di medicina personalizzata. Quindi quello che l'anno scorso e quest'anno, quindi che partirà a maggio, è quello a cui si vuole arrivare, è proprio la soluzione di tutti questi problemi, quindi non esistono più differenze maschi-femmine, tutti devono essere screenati per arrivare appunto ad avere un outcome finale, quindi per arrivare a quella che era la promessa quindi di Obama con i suoi 200 milioni di dollari di arrivare ad una medicina personalizzata funzionale. La stessa cosa si sta facendo anche in Inghilterra, per cui si pensa di arrivare a sequenziare 100.000 genomi di sia persone, quindi pazienti malati di cancro, che di malattie rare. L'Inghilterra fa tutto ciò con finanziamenti pubblici, quindi insomma è un'altra cosa da non tenere, insomma, da tenere in considerazione. E come dicevamo per il discorso, se vi ricordate, delle patologie mitocondriali, che vi avevamo raccontato di come alla popolazione inglese è stato chiesto: volete che le patologie mitocondriali vengano debellate facendo, non so se vi ricordate, prendendo i mitocondri dalla femmina, dalla donna che ha mitocondri sani, mettendoli nella cellula uovo della donna che ha mitocondri con patologie, con portatori di patologie. Quindi avevamo molto insistito sulla abilità del sistema inglese di informare le persone. In questo caso è la stessa cosa, perché questo è il volantino che spiega a tutti, quindi sia al medico, alla casalinga di Voghera, all'ingegnere, a chi non sa nulla di medicina, che cosa prevede questo programma. Quindi si spiega, c'è scritto il 100.000 Genomes Project, quindi un progetto che coinvolge appunto lo screening di 100.000 genomi. Ma che cos'è un genoma? Mia mamma mi può dire, ok, ma che cos'è il genoma? Su questo volantino c'è scritto, ti spiega anche, ma perché tu devi sapere, devi screenare il mio DNA, per quale motivo? Te lo spiega, sotto la parola why ti dice che l'80% delle malattie, è scritto in piccolino, però magari riuscite a leggere, delle malattie rare sono comunque legate a geni, quindi devono essere screenate, perché circa 40.000 persone con il cancro e malattie rare prenderanno a parte a questo progetto, perché c'è un aumento di circa 330.000 nuovi casi di cancro riportati ogni anno. Quindi ti spiega anche che come si fa il sequenziamento, lo fa in un modo bellissimo, che l'ultima parte, quella in basso a sinistra, dove ci sono tutti quei pallini, all'interno dei pallini sono riportati tutti il sequenziamento di ciascuna persona, quindi tutte le basi, come vengono lette le basi, A, G, C, A, che sono insomma differenti per ognuno di noi, e dice che è come paragonare libri. Quindi devi paragonare dei libri, perché se ne hai tanti, tu riesci a capire laddove c'è una mutazione, laddove c'è qualcosa di sbagliato, che cosa devi andare a correggere, però è necessario che tu hai una libreria piena per riuscire a ragionare, per riuscire a capire che cosa devi fare. Quindi insomma mi dico, caspita, sono in gambissima, perché per arrivare a fare comunque un volantino così semplice che chiunque che non è magari familiare con queste cose può arrivare a capire, insomma lo dovremmo imparare anche noi. Da noi, che io sappia, Umberto Veronesi sta facendo tanto. L'anno scorso siamo stati a Venezia a questo convegno bellissimo in cui c'era anche una delle figlie di Ted Kennedy, che è la presidente del Future of Science. Il problema è che bellissima, interessantissima, ma è per poche persone alla fine, non
ha
è aperta
a
tutti. Ho capito, però a differenza di questo volantino che io trovo informativo e utilissimo, da noi non c'è nulla di tutto ciò, quindi è bello parlare tra di noi, no, tra di loro, perché vabbè io ero al pubblico, però tra di loro, però se non arrivi insomma a parlare alle persone, a attivamente provare a fare qualcosa, non si arriverà mai ad azzerare e a eliminare la parte inferiore di questo disegno. Purtroppo le slide sull'uguaglianza mia, di quello che è appunto la mia idea di questo tema, sono finite. Perché mi sono resa conto che c'è molta, insomma non è che adesso sto dicendo una cosa così, insomma poco nota, molto più casi di ineguaglianza rispetto a quelli di uguaglianza, per cui devo insomma partire con questa parte un po' meno simpatica. Secondo me non siamo tanto lontani da questa specie di piramide sociale in cui lassù c'è il faraone adorato come un dio e là sotto ci sono gli schiavi. Insomma, non so se siete d'accordo, però magari si può parlarne dopo, però secondo me questo rappresenta bene purtroppo quello che è oggi sotto diversi punti di vista, soprattutto se...
È centrale, perché da lì poi si entra in Dio.
Esatto.
Cioè quello è entrare, ecco.
Esatto.
È la mia parte.
Ah, quindi siamo già
finito. No.
Ok. Soprattutto se prendiamo la cartina, ne ho tre di queste cartine. Questa è riferita, però le avrà anche lui, quindi magari su questo vado un po' più veloce. È riferita alla ricchezza, dove ovviamente i paesi in giallo, in arancione, sono quelli insomma un pochino più ricchi, in cui però l'ineguaglianza è molto elevata. È vero, ci sono i milionari, ma i milionari sono solo una fetta paragonata poi alla presenza di quelli che fanno fatica insomma ad avere anche un dollaro. E ovviamente l'Africa è sempre la parte, quella in cui o non ci sono dati, in cui non è possibile raccogliere dati, o in cui questi dati sono, lo sappiamo tutti, insomma abbastanza pesanti. Come il discorso dell'aspettativa di vita, è incredibile la differenza. Se io fossi nata in Africa avrei probabilmente avuto ancora pochissimi anni di vita, perché no, arriva a 41,4 se va bene, o a 57, quindi insomma siamo fortunati, diciamocelo, esatto, rispetto a tanti altri posti, così come il discorso della denutrizione. Di nuovo è agghiacciante pensare a quanti paesi, di quanti paesi, soprattutto quelli africani, non si abbiano dati riguardo al discorso della denutrizione, e di come invece siano assolutamente bassi, da un lato per fortuna, nei paesi ricchi e industrializzati, come insomma tutta l'Europa, l'Australia e gli Stati Uniti. Quindi questa era una sorta di ineguaglianza politico-sociale, quella che appunto vi dicevo non sapevo esattamente come chiamarla, così come non mi piace questa ineguaglianza di salute, però di fatto questo è. E per questo io farei una carrellata di quelli che sono gli esempi di ineguaglianza più importanti, ce ne sono mille. Ho volutamente evitato di riportare tutti gli esperimenti fatti, insomma, durante il periodo nazista, quindi quello li ho evitati, ma ho portato quelli un po' più, insomma, un po' più indietro nel tempo e un po' più curiosi, diciamo così. Ad esempio, il discorso di questa 88 è stata tradotta in italiano Sara Bartman, però il suo nome è Sara, sì, non lo so, insomma, di questa persona, di una popolazione, di una tribù dell'Africa sud-occidentale. Dei primi anni dell'Ottocento, che è stata mostrata e quindi portata in giro per l'Europa come il fenomeno da baraccone, quindi questa 88, quella che Lombroso ha scoperto poi, che definiva gli 88 come ornitorinchi. Insomma, a lui sta tanto simpatico per diverse ragioni, però aiuto, è un po', insomma, un po' pesante definire un 88 un ornitorinco. Insomma, lei è stata portata in giro per l'Europa, si dice che fosse comunque accondiscendente, nel senso che non avesse problemi a mostrarsi, a farsi fare fotografie, a farsi fare ritratti. Questo infatti è un ritratto del... non so di che epoca, però sapevo anche chi è che l'aveva ritratta, ma ora non riesco a trovare il... Vabbè, comunque. Ed è stata portata una volta appunto morta, lo scheletro, i genitali e il cervello al Museo dell'Homme di Parigi fino al 1974, quando sono stati portati via e tolti dalla vista. Nelson Mandela è riuscito, quando ha vinto le elezioni nel 94, a chiedere alla Francia la restituzione, dei resti di questa donna, e la Francia per fortuna glieli ha dati. Per cui lei, Sara, chiamiamola all'italiana, è diventata, insomma, un'icona del Sudafrica. Quindi una persona che chiaramente non poteva ribellarsi a quello che stava succedendo, così come alla fine nel 1857 ci sono tutti i casi di questi esperimenti chirurgici sugli schiavi, quindi altre persone costrette a subire queste ingiustizie. C'era questo Marion Sims, un ginecologo, che operava queste donne, soprattutto le fistole vaginali, senza nessun tipo di anestesia, perché diceva che comunque il dolore provocato da queste fistole e dall'operazione chirurgica non era comunque sufficientemente elevato da richiedere anestesia, e comunque era una prova di lavoro, di come lavorare, di come operare, di questo ginecologo che appunto operava direttamente sugli schiavi, quindi senza anestesia, per vedere anche gli effetti delle operazioni. Un altro aspetto un pochino più recente, quindi se ci pensate, questi studi condotti in Alabama sulla sifilide sono iniziati nel 1932 e conclusi nel 1972, quindi insomma ieri. Anche in questo caso sulla popolazione di afroamericani in questa università, la Tuskegee, in cui sono stati utilizzati come cavie umane 399 mezzadri, ma probabilmente molti di più. Questo è il dato che è riportato in letteratura, ma chissà quanti altri esempi ci sono. Malati di sifilide a cui non è stata mai data alcuna cura, anzi, alcuni di questi malati sono stati fatti accoppiare con donne sia sane, che anche in questo caso donne, insomma, portatrici di patologie diverse, in modo da analizzare il decorso dell'infezione. Nemmeno quando è stata resa disponibile la penicillina, quindi per poter essere utilizzata per queste persone malate, allora era stata negata, proprio perché non si voleva, perché si doveva studiare il decorso di questo, si doveva studiare questo studio, che è stato analizzare questo studio, che è stato definito come lo studio più infame nella ricerca biomedica negli Stati Uniti. E per fortuna nel 97 Bill Clinton ha chiesto scusa a tutta la nazione per queste cose orribili che sono state fatte appunto solo ad afroamericani, quindi durante il periodo razziale, immaginiamoci che cos'altro che non si sa è stato fatto. Un altro esempio è il Monster Study, questo qua del 1939 in Iowa, stato condotto su, anche in questo caso la letteratura dice 22 bambini orfani, ma sicuramente ce ne saranno stati molto di più, di questo medico che ha scelto una sua studente, Mary Tudor, per condurre l'esperimento. Che cosa ha fatto? Questa donna ha diviso i bambini in due gruppi. Un gruppo la Tudor l'ha lodato per la fluidità dei discorsi, per cui questi bambini lodati, quindi fatti crescere in un determinato modo, non hanno poi mostrato problemi durante l'adolescenza e l'età adulta. L'altro gruppo invece è stato continuamente insomma deriso, trattato male per il discorso, perché secondo lei questi bambini erano appunto balbuzienti, non erano in grado di capire, non erano in grado di interagire, e questo ha causato chiaramente la crescita paragonata diciamo ai bambini invece lodati, una crescita insomma diciamo così negata, nel senso che questi bambini, molti di questi bambini si sono poi suicidati o comunque hanno avuto una vita orribile. E per fortuna insomma non è niente, però almeno quello l'Università dell'Iowa nel 2001 ha chiesto scusa per questo studio che è stato appunto definito mostruoso, proprio perché condotto su bambini piccoli. Un altro esempio tremendo è quello degli anni 36-45, condotto da Shiro Ishii, nell'unità 731 in Giappone, in cui molte donne ingravidate dagli stessi medici del campo erano state vivisezionate senza anestesia, sempre per condurre esperimenti in vivo, quindi per vedere gli effetti di queste operazioni. Molti uomini e donne erano stati utilizzati come cavie per vedere, analizzare, studiare il decorso di malattie, diversi tipi di malattie infettive, erano stati utilizzati per ad esempio vedere gli effetti di radiazioni e quindi agenti di questo tipo, o alcuni addirittura gli arti gli erano stati amputati e reimpiantati in parti diverse del corpo per andare a studiare appunto il fenomeno, vedere come l'arto reggeva. In tutto si dice, si pensa che siano 3.000, tra, lo vedete, cinesi, mongoli, russi, coreani, morti in seguito a questi atroci esperimenti, anche se probabilmente sono di nuovo molti di più. Ma la cosa ancora più agghiacciante è che tutto il gruppo di Shiro Ishii è stato poi chiamato negli anni successivi negli Stati Uniti per continuare la loro professione medica, e solamente in un secondo momento insomma è emerso tutto questo questa atroce condotta dell'unità. La passerei perché ne abbiamo già parlato abbondantemente, Henrietta, quindi le sue cellule rese immortali e utilizzate sin dal 1951 sino ad ora. Io ho riportato un'immagine molto bella delle cellule di Henrietta, colorate con dei marcatori particolari, DNA, quindi materiale genetico, e quello colorato in blu, e se ne vedono alcune, se riesco a prendere il puntatore, queste qua sono cellule in divisione, quindi si stanno dividendo, mi sembrava appunto carino mostrarvelo. Ne abbiamo già parlato tanto, quindi insomma il discorso di Henrietta e del suo salvario nel sottoscala della Johns Hopkins perché afroamericana, insomma l'abbiamo già discusso. C'è quest'altra cosa terribile fatta nel 1954, quindi tutti quei test nucleari alle isole Marshall per fondamentalmente vedere gli effetti appunto del nucleare sul corpo umano, che hanno riportato una decina di anni dopo ovviamente risultati peggiori, nel senso che moltissime persone hanno sviluppato soprattutto cancro alla tiroide, bambini insomma nati malformati, eccetera eccetera. Ma la cosa forse ancora più brutta di ineguaglianza operata sempre nei confronti di africani, quindi di schiavi, trattati come schiavi, è quello della riassegnazione sessuale, compiuta tra il 1971 e il 1989 da questo individuo che è un medico psicologo. Sono state fatte circa 900 operazioni di cambio del sesso, ovviamente prima del cambio del sesso queste persone, che a detta di questo individuo e i suoi collaboratori erano gay o lesbiche, erano appunto shock, erano stati dati tutta una serie di ormoni, come un po', non so se avete visto il film di Turing, in cui si vede nella parte finale di lui che deve assumere una quantità di ormoni impressionante perché era emerso insomma il fatto che fosse omosessuale, e la stessa cosa in questo caso. Quest'uomo è stato richiamato dopo aver per tutti questi anni fatto queste cose orribili in Canada, in cui ha continuato a professare la sua, insomma, a essere medico, ha continuato ad avere persone nel suo studio di psichiatria, finché un suo vecchio paziente, che era stato molestato da lui, non è riuscito a, insomma, a smascherarlo, quindi a raccontare tutta la polizia. Da lui sono emersi poi altre persone, hanno avuto coraggio di insomma, far presente quello che avevano subito, e solo nel 2010 gli è stata revocata la licenza perché, insomma, ma credo gli siano stati dati anche 5 anni di carcere, ma probabilmente insomma, non so neanche se li ha fatti tutti. L'altra, e poi concludo perché mi rendo conto che sono cose un pochino, insomma, aiuto un pochino forti, ma è quello di cui vi avevo accennato anche una delle primissime volte, una storia che secondo me è molto bella da leggere, purtroppo è solamente in inglese, si intitola The Other Westmore, quindi l'altro Westmore, che è scritto appunto da lui, Westmore, da lui quello a sinistra nell'immagine. Siamo sempre a Baltimora, insomma, sì, lo so, scusatemi, però la considero un po' la mia città e è così piena di... Sì, dopo, è così piena di, insomma, di spunti per diversi, insomma, diversi argomenti che non, insomma, non potevo non riportarvi la loro storia. Loro sono nati nello stesso, non si conoscevano, hanno lo stesso nome, li vedete, sono quei due signori, sono nati nello stesso quartiere, quello riportato lì sotto, di tutte si chiamano row houses, perché sono queste case tutte uguali, una in fila all'altra, sono caratteristiche di Baltimore.
Hanno il comunismo e non lo sanno.
E... sono nati nello stesso appunto quartiere, non si conoscevano, entrambi all'inizio da piccolini hanno avuto problemi con la giustizia, entrambi sono cresciuti senza un padre, non si sono mai incontrati per tutta la loro vita, quello di destra con la cuffia in testa poi non è riuscito a risollevarsi, insomma a recuperare la sua vita, per cui è finito in carcere per tutta una serie di crimini che ha commesso. Quello di sinistra, quindi l'autore del libro, invece è riuscito a studiare, ha preso un PhD alla Johns Hopkins ed è riuscito persino a lavorare alla Casa Bianca, quindi insomma una carriera di grande successo. E il libro è un po' la storia riportata in copertina dal Baltimore Sun, il giornale della città, ovvero che cresci, quindi percorri la stessa strada, ma poi a un certo punto puoi, insomma, puoi prendere vie diverse nonostante l'ambiente, nonostante la cultura, nonostante insomma, la natura che hai intorno siano le stesse. E appunto, se qualcuno, insomma, di voi fosse interessato, ve lo consiglio perché è veramente un libro bello. Ora, ma lo facciamo davvero?
Certo.
E mi ha costretto a fare
certo,
una cosa.
Certo.
Per tirarci un po' su di morale, sempre parlando di Baltimore, vi invitiamo a vedere
certo.
questo musical che si chiama Hairspray.
Ma non c'è volume.
Ma sì. Ma tutto lo dobbiamo vedere.
Io lo avrei fatto bene.
Hairspray.
Oh no, non è la canzone sbagliata. Tutto?
Ma non c'è il volume.
E allora, non ti dico così, non è il massimo. No, perché in genere poi lui canta, quindi secondo me è per quello che l'ha voluto. Insomma, dice che alla fine... Baltimore è bellissima perché trovi anche i ratti sulla strada, è vero, ce ne sono che ti fanno compagnia mentre ti percorri, insomma, il normale percorso per andare a scuola. Basta. Va bene, insomma, questo era per tirarci un po' su di morale dopo le cose pochissime che abbiamo visto.
Sentirla tutta, a tutto volume,
ma
perché okay. Ma è chiaro, ma non ce n'erano altre?
No,
ho visto Quinto Stato.
È dopo. Vabbè, come questa dopo, insomma è la città che viene definita su tutte le panchine, vedete che c'è scritto Baltimore, la città più carina insomma degli Stati Uniti. E se vi capita di essere insomma in Maryland o New York o comunque vicino, vi consigliamo veramente di andarci, perché dopo che vi abbiamo fatto una capacanta con le ILA, con la Hopkins e tutto quanto, non potete non andare a visitare Baltimore. E questo invece, ritornando un po' più sulla parte seria, tantissime notizie riguardo tutti questi discorsi, quindi di ineguaglianza, di tutto ciò che è successo in passato, eccetera, eccetera. Il discorso sulla medicina di precisione, quello è il sito dell'NIH, che è molto ovviamente fornito di tutti, si trovano tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno, però c'è questo FCI 360, è un'organizzazione bellissima secondo me, perché opera in tutti i paesi più poveri, quindi sottosviluppati, sotto diversi punti di vista, e fanno veramente delle cose molto molto belle. Tanto fanno anche Bill e Melinda Gates, ActionAid, perché vabbè, sono parte di ActionAid anch'io, che appunto cerca di, anche loro di, insomma, cercano di fare tanto per chi insomma è meno fortunato di noi. E poi vabbè, ci sono molte molte altre che sicuramente conoscerete anche voi. Io ho finito e do la parola a lui, così.
Sì, grazie, ma il discorso, cioè io dico, è sabato,
abbiamo messo
post aprile 2016. Ora è chiaro che il potere di convocazione di Florinda e Carlo è fortissimo, perché siamo tutti qui anziché essere al mare, okay. Però dico, questo potere di convocazione era anche nostro, no? Ci voleva la colonna sonora.
La mettiamo durante la pausa. La pausa andiamo a raffreddare.
Devo venire qui però, perché sennò da lì non riesco. Cioè, è molto importante, perché guarda che roba, cioè siete stati incredibili, cioè tutti questi sabati, tutto questo, direi che è chiarissimo. Sì, fa impressione. Non sto qui perché lo hai già visto. No,
ho detto che non vuoi parlarci tu.
Uguaglianza, ineguaglianza è il tormentone biologico per eccellenza. È per questo che è importante tornarci sopra, ma è importante il punto, perché è il corpo che risente, quindi dobbiamo arrivare a questo. Quando hai una cucciolata di questo tipo, ma sono troppo belli, dice, perché hai usato, ma che meraviglia, topolini, quando sono appena nati così, sono quasi trasparenti,
hanno ancora gli occhietti chiusi, 20 giorni hanno, dal sesso di... Quando loro un giorno, dico ma ci mettono 20 giorni, 20 giorni dai genitori che hanno fatto sesso, ecco qua. Era quello che ho accennato nella presentazione, questo schema l'abbiamo visto forse la prima volta. Queste conoscenze potentemente e diversi sono gli aspetti, ma ricadono in economia. E ricadendo in economia, ecco, il discorso che ha fatto Manuela è quello che vediamo. Perché c'è sotteso un ragionamento tra una scuola di pensiero che dice ma questo è biologicamente in questi termini, l'ineguaglianza è biologica, e c'è una scuola di pensiero che dice no, non lo è biologica, il vivere l'ineguaglianza diviene biologico perché entra nel tuo corpo. Questi schemi li ha fatti già vedere abbastanza Manuela, ce ne sono una quantità incredibile. È importante notare che quasi tutti usano un indicatore statistico biometrico, che è quello del signor Corrado Gini. Corrado Gini è lo statistico italiano che Mussolini chiama nel 1926, quando fonda l'Istat. Gini è una persona singolare, ha una biografia bellissima, molto interessante. Oggi è l'indicatore che si impiega. Cioè, è interessante perché quando guardate questi valori, i valori di Gini, dovete immaginarvi su una lavagna di avere una proiezione ideale di quello che è il parametro che state studiando, come è distribuito. Però poi andate a vedere e ha una distribuzione che non è quella ideale. Ecco, Gini fa il rapporto tra le aree sottese di quanto può essere una popolazione che sperimenta questo valore distribuito idealmente e la popolazione che sperimenta quel valore nella realtà, misurato. È Istat, Mussolini gli chiede di dargli dei numeri. Molto interessante, è a livello universale, è impiegato Gini. Ora, se guardate ad esempio questa, quanto è l'income, la disparità a partire dalla seconda guerra mondiale, vedrete delle cose piuttosto interessanti. Se guardate, guardiamo l'Inghilterra, perché ci serve poi come esempio, vedete che parte con un valore di Gini intorno a 25 nel 1960 e vedete che ha quasi 38 e quindi l'ineguaglianza aumenta parecchio nel 2000 e ora è ancora più alta con Cameron. Ci torniamo su poi. Vedete che ci sono paesi virtuosi, la Norvegia parte con un valore quasi 40 e oggi poco più di 20, 24. Ce ne sono molti altri. Potete guardare l'Italia, vedete come oscilli diversamente. Nel 75 avevamo un Gini intorno al 42 e poi vedete come si muove. Insomma, qualcosina, e Italia oggi è intorno al 28, via. Qualcosa è andato... È un tema importantissimo ed è ripreso potentemente in ambito politico, pensate alla campagna ora per le presidenziali, Bernie lo sta portando avanti potentemente. Ora, questo è un altro aspetto di grande interesse con la storia dell'1%, il 99% e così via. Se immaginate un autobus che porti l'1% di questi signori sul pianeta, consideriamo 7,2 miliardi la popolazione. Ok, 3,8 miliardi, facciamo 4 miliardi, hanno in soldoni, in income, quello che hanno 62 super miliardari oggi. Quindi se ci voleva un tir nel 2010 per portare questi signori, ci voleva un autobus da 80 persone nel 2014, nel 2016 è sceso a 62 ed è probabile che nel 2020 basterà un SUV molto, molto ampio. È un dato impressionante. È il rapporto Oxfam che trovate in rete, ed è di fatto l'1% veramente della popolazione rispetto a... tra i 62 ci sono solo due italiani, il signor Del Vecchio e la signora della Nutella. Poi ci sono molti altri, naturalmente. Il rapporto Oxfam è impressionante, se andate a leggerlo. Si parte da lontano, si parte con von Hayek. Questo vince, personaggio tra l'altro interessantissimo. Interessantissimo è il Nobel per l'economia nel 74, quando fa dei lavori potenti e importanti. È già naturalizzato cittadino inglese, ha dovuto andarsene dall'Austria. È grande amico di Karl Popper, insomma un personaggio singolare, ma potentemente convinto che gli uomini non siano tutti uguali, ma soprattutto che non vadano trattati come tali. E questo aspetto è singolare. Ha una storia sua anche di formazione molto particolare, perché diventa un grande economista, ma prima fa studi di tutt'altro tipo. Fa dei lavori molto importanti, vincerà il Nobel per questo, contro tutto ciò che sono le politiche stataliste, di assistenza statale. Sarà lodato e riceverà le più importanti onorificenze inglesi da Margaret Thatcher, è lodato in tutti i modi e riceverà delle grandi medaglie di valore, eccetera, eccetera, da Reagan quando si sposterà negli States. È lui che influenza tutta la scuola di Chicago, Milton Friedman, cioè per dire i più importanti, con questa idea che è sbagliato, fa poi tutti dei lavori importantissimi sulle teorie monetarie, ma che è sbagliato partire dall'idea che gli uomini siano uguali. Beh, abbiamo visto tutto quello che ha detto Manuela in precedenza. Ora, il problema è fondamentalmente questo. Che gli alti guadagni portano a questi aspetti. Ecco, considerate una cosa, che la visione scientifica, non biologica, l'ho messa alla fine, perché c'è una componente di scuola di fisici che ritiene, lo dico in anticipo per capire invece il ragionamento che facciamo io e Emanuele, che è così. Ma ci arriviamo nel finale. Qui il problema è di capirci: diritto privato, doveri pubblici, ricchezza personale, benessere sociale, il tornaconto personale e la prosperità di tutti noi. Cioè, ecco, che si pongono. Direi che un altro Nobel, che è Stiglitz, attualmente è il consigliere di Hillary Clinton per gli aspetti economici, ma direi che queste ultime notizie che la CIA ha fatto uscire, i Panama Leaks, sono importanti, perché il presidente panamense Varela ha chiesto a Stiglitz di divenire, lo ha nominato e lui ha accettato, capo della commissione per controllare se davvero a Panama stanno succedendo tutte queste cose. Perché non vi sarà sfuggito che probabilmente è un'operazione dei servizi, questa. Number one, le sta gestendo un giornale, sul Deutsche Zeitung, che decide come e quanto metterli fuori. Due, non sono in rete. Assange, Snowden, Chelsea, hanno messo tutto in rete, per cui è gestito da chiunque voglia accedere. Qui invece le notizie, i pezzi escono. Cioè, probabilmente è un lavoro della CIA per fare il proctodeo a Putin, ma questo è un altro discorso. Però è Stiglitz che dice no, attenzione, fa un ragionamento molto importante per la biologia. Dice, attenzione, le disuguaglianze non è in quei termini, sono tutte frutto di scelte politiche e questo comporta un'erosione terribile di democrazia e di coesione sociale. Quindi questo è un aspetto di rilievo. Il Thomas Piketty è un signore francese che sta avendo un grandissimo successo perché contesta con i dati biologici tutto questo ragionamento. È una persona veramente di grande rilievo, a mio giudizio di grande rispetto, che andrebbe seguita, andrebbe studiata e andrebbero viste molte cose. Perché si pone totalmente contro questa idea, che la ricchezza è un merito, la povertà è una colpa. Qui è chiaro che si corre poi in ambito religioso, eccetera, non ne abbiamo tempo. Il taglio nostro è questo, l'origine ereditaria della povertà è quella che vi dicevo, insiste sulla predisposizione genetica contro l'idea di una... quello che dice Stiglitz, cioè no, è il risultato di azioni di mercato, di un'istruzione mancata e così via. A sostenere potentemente queste posizioni di predisposizione genetica ci sono state molte dichiarazioni di Cameron, di Duncan Smith, ma soprattutto del cancelliere cioè Osborne è il cancelliere, cioè è la persona più importante in questo momento nel UK, perché Cameron è il quale ha usato i termini di scroungers e di cinkers, cioè proprio dei fannulloni scrocconi, cioè i poveri sono tali perché sono fannulloni e scrocconi. Il discorso di Piketty e della parte biologica che presentiamo, in realtà dice no, occhio, è al rovescio, è questo fatto di essere il poveraccio, di essere quel 99% che entra nella tua biologia, entra nel tuo corpo potentemente, dice molto bello, poverty gets under your skin. E quindi è questo il discorso. E qual è, perché, come, dove? Ma perché alla fine queste condizioni, come vi ha fatto vedere Manuela, non hai accesso alla nutrizione, igiene, salute, eccetera, 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 influisce ad esempio sullo stato di metilazione di una quantità di geni e quindi è un fattore epigenetico che potentemente è in grado di arrivare nel tuo corpo, sotto la tua pelle, ma soprattutto di essere trasmesso, che non è rivitalizzare la Mark, ma passa in quella direzione. C'è il libro anche che ha scritto... Stai dormendo?
Non sto concentrando.
Ah, che ha scritto lui, direi che è molto interessante sulle tematiche. Insomma è questo, povertà e salute. La povertà, l'indigenza, l'essere in quel contesto ti espone potentemente ai patogeni. E questo è importante perché il discorso di urbanizzazione con il crescendo potentissimo di periferie, e quindi attenzione, questo dato biologico chiama in causa anche gli architetti. Cioè ecco, non c'è disciplina che si possa chiamare fuori. Ad esempio sul discorso di architettura bisognerebbe addirittura discuterne ma a lungo. È molto bello LifePath, io suggerisco questo come sito se avete piacere di andare a leggerlo, a vedere, ci sono un sacco di materiali. Perché? Ah certo, ma è molto facile, fate LifePath e lo beccate, esce immediatamente. Ci sono curve molto chiare che dicono come possono essere due i motivi per cui questo contesto entra nella tua biologia. Uno, perché sei esposto durante l'infanzia o addirittura preterm, nella pancia di tua mamma, e lo vedete come build up lento, oppure addirittura può essere che hai un declino più rapido a partire da una certa età. Le due età cruciali sono intorno ai 6 anni e intorno ai 25, e il riferimento ideale è quello che vedete lì, però entrambi. E quindi il sito ha una quantità di bellissimo, from social inequities to health inequities, è notevole. Ci sono dati impressionanti, guardate questo, il valore di Gini sulla destra rispetto a questi anni. Direi che è un'indicazione terribile. guardate il livello, in questo caso, delle morti nelle fasce di età, e vedete che è impressionante il discorso sulla ineguaglianza, se guardate il livello dei più poveri tra i 50 e i 59 anni, è terribile. Ci sono tantissime statistiche, potete guardarle. Molto bello questo lavoro fatto da questo gruppo di italiani che stanno all'Imperial College, che stanno un po' in giro e che contestano potentemente queste teorie che dicono no, è così, è biologicamente determinata, e finiscono in rotta di collisione con quelli ultimissimi che vedremo, che sono i fisici. Perché devono mettere il naso poi sempre in tutto, no? Cioè a me è anche quello che secca. La metilazione di molti geni che regolano l'infiammazione. Ora provate a immaginare se andate a toccare geni che regolano l'infiammazione, cioè è totale. Il socio-economic status è in grado di colpirti e di essere trasmissibile. È molto bello questo schema, a mio giudizio. Le socio-economiche condizioni, vedete, diventano l'esposizione del tuo genoma a fattori che mediano, naturalmente sono i fattori dello stile di vita che vanno a influire, vedete tutte le frecce sulla regolazione genica, ma determinano chiaramente l'accensione di stati di infiammazione. Ora guardate che infiammazione è un termine medico estremamente generico, ma che è alla base di una quantità di patologie sterminate, ecco. Come questi contesti biologici diventano biologici, molto bello questo lavoro, è sempre del gruppo dell'Imperial College, potete beccarlo facilmente, e però ecco l'immagine che dà potentemente questa idea è questa, cioè quelle sono le sequenze di DNA, quelli sono i bimbi, non c'è bisogno di un commento specifico. E allora ho fatto tre esempi che avevamo già visto. Provate a pensare accesso o non accesso a vaccinazioni e come ci siano paradossi dove potresti accedere alla vaccinazione ma culturalmente, stupidamente non lo fai. E quindi l'ingresso in quella sfera di ragionamento che deve essere in che termini ciò che compi come atto egoistico ha un valore altruistico, perché è molto importante nel segnare uguaglianze e disuguaglianze all'interno di un gruppo. Questo è centrale. Chi non si vaccina conferisce un rischio incredibile agli altri partecipanti del gruppo. Questo è basato poi sul falso che vi avevo già precedentemente mostrato, e quindi le staminali, l'accesso a terapie rigenerative, ho la carta di credito, stupidamente trattengo il cordone per me che non servirà mai, e però aggiungo un'ineguaglianza a chi non ha la carta di credito per tenerselo laddove potesse mai servirgli, ma a maggior ragione gli sottraggo qualcosa che magari gli serve in questo momento. Quindi un altro bel esempio di uguaglianza in eguaglianza, con i siti che ti dicono dai a noi, dai a noi. Il corpo, come decidere del corpo, Angelina Effetto lo abbiamo già visto più e più volte, in che termini poi puoi spiegare perché vuoi agire sul tuo corpo in quel modo, ma l'ineguaglianza rispetto a quando io ti dico guarda puoi farti tutte queste belle cose, no, qui io avrei bisogno di poter accedere laddove vedremo ora a un discorso molto bello, perché il tormentone, vi dicevo, biologico è, noi ci abbiamo dedicato due corsi, uno è salute uguale equità, che lasciamo qui per arricchire la biblioteca. Ci sono degli interventi molto, molto belli, anche uno di Salvatore Veca, che dava una impostazione filosofica al discorso, e poi un altro ancora, grazie, l'abbiamo fatto con La salute in gioco, anche questo, per dirvi che è un tema sul quale vi lasciamo qui. Ecco, ora qual è il discorso di andare a vedere perché allora abbiamo questo 1% e questo 99% con un po' quello che vi ho accennato, un po' i siti dove potete trovare il materiale, ma tutto quello che dà forza e sostegno al fatto di dire, attenzione che questo porsi in questa struttura sociale ha un pesante valore, ricaduta nel biologico. Qui si parte da lontano. Ci sono molti che sostengono che questo 1% vada a ricercarsi in questi gruppi che iniziano a fare caccia e raccolta. C'è chi antropologicamente, culturalmente ha sostenuto, questo è sull'ultimo numero di Nature, uscito ieri, venerdì, in cui accenna a queste cose e dice come questo discorso di stratificare, quindi di avere differenze, abbia trovato, ha studiato una quantità di gruppi incredibili, è la prima volta che porta dei dati a sostegno di idee di antropologia, molto interessante. C'è una sorta di risposta a questo lavoro che è il nostro Eden egualitario, dove questi altri signori sono andati a studiare un'altra tribù, dove chiaramente è chi ha portato a casa la preda, per cui si può cibarsi, non è in realtà quello che sta più in alto, ma è un piccolo gruppo medio che sta sotto, perché è quello che ottiene le punte di freccia da parte di altri più adatte a... Insomma, interessante questo contrapporsi di queste visioni. Fermo resta, questa l'avete vista, che è basandosi su questi discorsi di egoismo nel piccolo gruppo, ma di altruismo agendo come gruppo, che abbiamo fatto fuori Neanderthal. Questo è provato. E quindi questo è un aspetto molto importante, che dobbiamo arrivare ai due signori Wilson. Uno è David Wilson, che scrive L'altruismo. Molto bello questo libro. Ed è insieme all'altro Wilson, Edward Wilson, quelli che dicono occhio, tutte queste cose sono basate sul fatto che nel piccolo gruppo puoi anche fare l'egoistino, ma quando il tuo bene, il tuo gruppo si confronta, se non c'è una strategia di altruismo, sei fatto fuori. Questo è molto importante. E poi entrambi dicono, insomma, è il momento di lasciare, insomma, di far capire che è la religione che ci, insomma, che va lasciata fuori, ecco. Ecco, questi sono due personaggi sui quali mi sento di trattenermi 10 secondi, perché sono due biologi che hanno dato un contributo importantissimo a quello che è la selezione a più livelli nel vivente, cioè a partire dal gene arrivare ai gruppi. Molti li considerano i padri oggi della sociobiologia, ma è sbagliato. Direi molto più precisamente danno un contributo importantissimo alla sintesi oggi darwiniana, ricordando che la selezione è multilevel, agisce a più livelli. Molto bello anche le loro storie personali. Ad esempio Wilson Edward, l'Osborne, vedete che ha l'occhio destro un po' più chiuso, perché è attualmente il massimo mirmecologo che ci sia sul pianeta Terra, perché vedete che ha una formica lì dietro, perché da ragazzino fa una cretinata, nel cercare di pescare si butta nell'occhio, insomma si fa male, e però è talmente goduto, insomma, non lo dice a nessuno, finché insomma l'occhio gli va a ramengo, perché se ne accorgono una settimana dopo, eccetera, e però lo curano e dice: Fischia, quando mi sono svegliato dopo l'operazione e mi sono accorto che avevo 20 decimi, cioè quindi avevo guadagnato l'ira di Dio, ma con 20 decimi capirete che il mio corpo mi ha portato a studiare degli animalini così piccini come le formiche, anche perché c'è, scoppia la seconda guerra mondiale, non viene arruolato per tutta una serie di ragioni legate al corpo, resta a casa e quello che può fare è di mettersi a studiare. E allora fa la prima collezione di formiche sulla East Coast, insomma, attualmente è il massimo esperto e ha scritto dei lavori importantissimi, prendendo le società di formiche come l'altro estremamente interessante, è David Wilson, che, però entrambi hanno firmato dei lavori insieme, arrivano a questa conclusione, a partire dagli insetti sociali ad arrivare ai vertebrati. Lidward va oltre e chiama in causa i filosofi e dice: ma anche i filosofi dovrebbero occuparsi di queste cose, ed è il papà di questo termine che non ci provo neanche a tradurre. Manuela dice consiglienza, però mi sembra, Anna, tu che sei, chi di voi vuole azzardarsi è benvenuto, consiglienza. Il significato fondamentalmente...
Convergenza, è un termine usato da Ewell,
okay.
Per l'induzione.
Dai, diciamo convergenza. Lui in realtà dice stick together. Stick together potrebbe essere proprio bello in italiano, convergenza. Cioè che molti saperi convergono sullo stesso punto. E fa un esempio sterminato in questo libro, l'hai letto? Lo avete letto, discusso con Telmo?
Io ho letto quello di prima, quello sul libro, e devo dire, Edward Wilson è veramente il padre della sociobiologia, solo che poi ha cambiato radicalmente idea sulla group selection.
Esatto, cioè ha di questi... Per cui,
ha cambiato idea più volte,
sì, è vero. 4. Però insomma, a me sembra...
Numerarlo, il primo Wilson.
Ecco, perché considerarlo proprio Tukur oggi il papà della sociobiologia. Però è molto bello perché nei vari capitoli dà tutta una serie di esempi molto belli di questa convergenza di diversi saperi nel dire, però poi nel giungere alla stessa conclusione, diciamo. Sono tantissimi gli esempi, eventualmente diciatelo. Però insomma il contesto su cui dobbiamo concentrarci è questo, non ci sono santi. E quindi quantifying inequality. Qui ho messo, in modo che chi desidera ha il materiale, tutta una serie di grafici, di dati, per dire quanto è diffuso. Cioè il contesto è questo. Questi li ho presi dal monografico di Science. C'è un numero monografico di Science dedicato a uguaglianza e ineguaglianza. E ce ne sono tantissimi, come potete immaginare, cioè, titoli di questo tipo parlano da sé, ecco. L'eguaglianza va a farsi benedire mano a mano che le economie vanno su. Cina è uno dei casi più studiati attualmente, potete vedere con il Gini coefficient in questo. Cioè, guardate il valore dei dati dello studio, sono quelli col pallino vuoto, in che termini il coefficiente di Gini sale. Ora considerate che Gini uguale a 1, va da 0 a 1 il coefficiente, Gini uguale a 1 significa che 1 su 7,2 miliardi è padrone di tutto il bene economico sul pianeta Terra. Stiamo arrivando al 0,6, cioè è spaventoso, mentre la curva ideale, vedete, dovrebbe andare. E la disparità è sì deadly, la risposta che mette in questo articolo assolutamente provocatorio, e va a studiare tutte le condizioni molto belle, c'è dentro, come potete immaginare, tutti i programmi che tentano di arrivare, c'è Cuba, c'è il Venezuela, ci sono molte altre... Molto interessante è la stratificazione, ad esempio, all'interno di gruppi. e va a vedere quanto si ammalano gli ufficiali e quanto si ammalano ad esempio i soldati semplici, per dire. E lì guardate, cioè, è impressionante, sempre il valore sui 20 di morte, sui 25 anni, i top officer, lo vedete, si arriva uno per tot per mille, e mentre per, se arrivate agli executive, vedete che salite già un bel po', clerical, adults, cioè, insomma, fa impressione, questo significa, chiaro, il Nobel Fisiologia o Medicina di quest'anno la dice lunga, 2015, arriva, lo vedete, su filariosi, elefantiasi, malaria, eccetera. Insomma, non bisogna dimenticare che c'è ancora chi muore di malaria, chi muore di diarrea, chi muore di infezioni o infestazioni che possono essere assolutamente evitate. YLL sono gli years life lost, cioè gli anni persi di vita. Lo vedete qui, diabete e la prevalenza dell'obesità. Ci sono, vedete, casca sempre, insomma, piove sul bagnato, sono sempre quelle. L'impressionante è distribuire sulla struttura demografica e guardate il valore di bimbi morti nel Sub-Saharan Africa, SSA, quel 6.378 ai 5 anni, confrontato, lo vedete, con altre aree geografiche, India, Cina, Latino America, Europa, o le very high income, quelle HI che sono sempre bassissime, sono sempre altamente diseguali e ineguaglianza potente vista, non ha importanza il tipo di malattia, quella blu o quella specie di rosa, il comunicabile, non comunicabile disease, doesn't matter. Però guardate di queste curve, che l'ostentazione sono i bimbi che muoiono entro i 5 anni. Questo è davvero impressionante. Qui di nuovo, per violenza, sui 100.000, vedete, ci sono paesi dove davvero è altissimo. Anche questa è una forma... perché non... Dai, che forte! Quello che dicevo prima, i morti lungo il... se vedete, nel 2030 è stimato esserci 8,3 miliardi, con il 13% che sarà sopra i 65 anni, che è il gruppo che cresce più rapidamente, perché nonostante tutto, è chiaro, l'aspettativa di vita pian pianino, insomma, le cose vanno meglio, e però guardate la differenza sull'aspettativa di vita alla nascita nel 2013 tra un maschio nato in Lesotho e una femmina nata in Giappone, 45,6, 86,4. Sono cifre che fanno impressione. Guardate, nei non communicable disease c'è, ad esempio, tranquillamente malattie che puoi tranquillamente evitare. E se guardate, per chi ha un basso income e per chi ce l'ha alto, insomma, sono valori che potete... non li sto a commentare ciascuno per ciascuno, quindi poi non sgridare, li hai messi, ma non... Ok, thank you very much indeed, Darwin. Qui anche, vedete come a partire dagli inizi 1900, se guardate, ci sono curve che scendono, fantastico, che però poi tornano a risalire, US altrettanto, in Europa e in Stati Uniti 1870-2010. Insomma, sono cifre che secondo me impressionano. L'ineguaglianza, guardate il top 10% di income share negli US, capite perché è un tema che inevitabilmente anche Hillary Clinton ha dovuto prendersi, anche se all'inizio era solo il Bernie Sanders. È impressionante. In Europa, ok, però tende a salire, a livello di pianeta Terra, a partire dall'antichità, direi che è impressionante vedere il periodo cioè grosso modo rivoluzione industriale fino al 1950, vedete che precipita ma poi torna a risalire. Quindi ci sono aspetti davvero importanti. In che termini skills, education, the rise of gender inequality, per gli altri 99 è questo, insomma sono cose che non so a dire, perché sono quelle cose che dici anche se non le dici le sappiamo. Però è importante ricordare che si basano su questo. L'istruzione è uno dei parametri più impiegati e più studiati, perché obiettivamente è il punto cruciale oggi. Non a caso Cameron e Osborne si sono attirati le ire, perché fondamentalmente se oggi Leicester vincerà il campionato inglese, speriamo di sì, però il figlio di uno stagnino di Leicester farà lo stagnino anche lui, non ha chance. Probabilmente anche il figlio di uno stagnino di Siracusa, però è probabile che possa fare il salto, cioè il salire nella quella piramide che ha fatto vedere Emanuela in UK è praticamente da escludersi. Perché l'istruzione è veramente negata. In altri luoghi, però, è il punto cruciale. Se guardate quanto mi ritorna in base a... vedete che tutto sommato l'Italia non è messa male. Se guardate dov'è l'UK, però, è giù, questo è importantissimo. Cioè, tutto sommato, nonostante lo sfracello che abbiamo combinato, qui ancora, la mobilità, se guardate i grafici, è piuttosto chiaro. Quello che impressiona è quello di B, secondo me, lo schema su B. L'elasticità, cioè alti valori implicano bassa mobilità. Ora l'Italia ha un alto valore, non c'è dubbio, e il valore però del premium, lo vedete, è molto spostato sulla sinistra nella scala della pseudo ascissa. Insomma, sono dati sui quali bisognerebbe veramente riflettere a lungo, perché sono biologia. Questo... Sì, certo. No, ma va bene, dai.
E facciamo una formazione.
Sì.
Tutti i fratelli, ma non siamo genetici.
Sì.
Il che vuol dire che abbiamo un patrimonio genetico grossolanamente simile, ma non identico. È un obiettivo farlo diventare identico? Oppure accettiamo la differenza biologica di partenza?
Beh, la risposta può essere...
La domanda potrebbe essere, se volessimo eliminare tutte le malattie, cosa che potremmo fare? Malattie genetiche? Allora l'obiettivo potrebbe essere, bene, interveniamo sul patrimonio genetico dell'umanità in maniera tale. Il problema è che non sapremo dove fermarci, perché dopo le malattie, alla fine abbiamo colore gli occhi. No? Allora, però mi chiedo, se a monte accettiamo questo concetto di fratellanza ma non di criminalità. Vogliamo ottenere questo è un obiettivo?
Beh, sicuramente quello di avere uguali chance di accesso a... Sì, adesso...
Sul versante biologico, parliamo sul versante patrimonio genetico.
No, certo, però tu... No, chiaro, però devi assegnare...
Mettiamoci tutti alla pari prima di nascere.
E io credo che qui bisogna interpellare chi questa chance all'inizio non l'ha avuta. Cioè io credo che la risposta sarà sicuramente che vorremmo azzerarla la roulette genetica della riproduzione sessuata. Però se si attendi un attimo, se ci arriviamo con...
Secondo me, cioè, quello che ci dobbiamo domandare non è rendere il patrimonio genetico di tutti uguali, cioè, ma nel momento in cui io nasco e a 40 anni per fortuna non ho forse nulla, non lo so, rispetto al mio coetaneo e alla mia coetanea in Africa che invece ha qualcosa che in meno rispetto a me, cioè secondo me non è a livello genetico il problema, ma è dare le stesse, arrivare a dare le stesse possibilità a quella persona, le stesse possibilità che ho io.
Ci arriviamo. Prego.
A me pare che la domanda, è la domanda che va messa sotto
osservazione.
Sì. Perché voi date per scontato che quello che riscontrate a livello biologico, quindi con la scienza moderna, attuale, eccetera, eccetera, costituisca un dato preliminare rispetto a altre ineguaglianze che possono essere invece di natura sociale, di natura storica, eccetera, eccetera. Ma siete sicuri che questa sia un'impostazione corretta? Quando mi pare, dal vostro stesso lavoro, dalle vostre stesse testimonianze, emerge che i due dati non sono disgiunti. Cioè, se tu vivi
questo vogliamo
in un certo
dire.
Modo,
certo.
Avrai un riflesso biologico. Non è che c'è prima la biologia che stabilisce lei eguaglianza e ineguaglianza, poi viene la sociologia.
Questo vogliamo arrivare a questo.
Allora, se c'è questo, allora io capisco dall'intervento di Manuela che dice non siamo mai uguali se un europeo sta in una certa condizione, un africano sta... Non è che c'è prima il dato biologico, poi lo eguagliamo per tutti. Non lo eguaglieremo mai per tutti. Cioè, non lo farete in laboratorio se non c'è una trasformazione politico-sociale della vita del pianeta. Perché è quella che determina...
E che diventa biologica.
E che diventa biologica.
È quello che...
Oh, ma allora finiamo di immaginare che sia il gene che determina, no?
Ci arriviamo.
Sociale, eccetera, eccetera.
Ci arriviamo.
Non so se si è fatto chiaro.
Sì, no, chiarissimo. Ma ci arriviamo. Anche perché in mezzo c'è la parte forte...
Non siamo nel campo d'accordo.
Penso che lo siamo, ma bisogna focalizzare il punto. Perché...
No, no, ma ci arriviamo ora. Ci arriviamo ora. Perché c'è la parte forte, quella della nostra proposta, e adesso questi qui, dai, li guardano. Lo svantaggio che hai se parti nella pancia della mamma direi che è piuttosto evidente, ma chiaramente è sociale, politico, eccetera, 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 che però diventa biologico, perché se nasco dalla mamma malnutrita e se prendo ad esempio la nascita prematura e vado a vedere il peso, insomma, risulta chiaramente degli svantaggi in base alla condizione socio-economica della madre terrificanti, sia se vai a vedere come stava la madre per diabete, ipertensione, smoking, l'obesità, sono tutti aspetti chiaramente determinati socialmente, economicamente, eccetera. Quindi questi, perché sennò non riesco ecco, qui c'è un'altra serie di dati importantissimi. Uno è il documento che abbiamo fatto in Fondazione Umberto Veronesi. L'altro è l'ultimo Istat, perché il Linceo che dirigeva l'Istat è andato in pensione e ha passato delle statistiche bellissime in Accademia. E sono appunto diseguaglianze socio-economiche, diritto uguale, opportunità di salute, attenzione, perché con il documento di Umberto poi siamo andati c'è Florinda può distribuire, a chiarire un po' il fatto che sì, è un diritto inclusivo perché implica eccetera eccetera, non va confuso col diritto a essere sani, che è un altro discorso, insomma, cioè, è molto bello, però affronta il tema delle disuguaglianze nelle opportunità di salute. Io ho disegnato qui poi, è la mia copia, ma l'avrete, lo potrete fare anche voi, quello che è le diseguaglianze di territorio. Ad esempio, in Italia sono terribili tra nord e sud. L'esempio che consideriamo, livello di istruzione, mortalità, c'è un sacco qui. Però questo è un lavoro interessante su... Casomai ne parliamo? Questa è qui, forse... Questa è qui. Ma perché? Ma non... Ok. Com'è la struttura demografica ora in Italia? Perché qui è un problema di accesso a... un altro aspetto di uguaglianza, disuguaglianza potente, ora l'abbiamo visto, cioè il 13% oltre i 65 anni sugli 8,3 miliardi, ma in Italia è precipitato per tutta una serie di ragioni e l'attuale tasso di sostituzione è 1,3, cioè è una cosa incredibile, per cui saremo tutti vecchietti, questo è poco ma sicuro. Ora, la storia del ciclo vitale fondamentalmente la si può vedere: istruzione, formazione, viaggi sui 20-25 anni, lavoro, famiglia, riproduzione circa fino ai 60-70, pensione e riposo fino alla morte. Questo comporta tutta una serie di uguaglianze e disuguaglianze pesantissime. Ora, a fronte di un contesto di sostituzione di quel tipo, quando ci sarà prolungata longevità, non è più possibile immaginare. Allora la proposta con Manuela, che una l'abbiamo fatta su quando ci troviamo dinanzi a un nuovo individuo, quando, che abbiamo fatto due incontri fa. Ecco, noi ora volevamo proporre questo, chissà se Matteo Renzi ci ascolta. Istruzione e formazione, dai, facciamo di allungare anche fino ai 30. Vita adulta, nella quale lavorare sempre sarà felice. Ora, fino ai 60-70, per i motivi, però oltre i 70, perché non decidiamo che oltre i 70 siamo tutti nel terzo settore e tutti ci dedichiamo a quel contesto di altruismo invocato potentemente dai biologi per dire che è con l'altruismo che si vince, e dando una mano a... E poi, cioè, se tu ne avrai bisogno, ci sarà l'altro che ti aiuta. Questo sarebbe interessantissimo. Qui bisognerebbe chiamare ora filosofi, psicologi, economisti, sociologi, eccetera, 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 a dirci come declinare e come tradurre un'idea del genere. Però sarebbe interessantissimo, si potrebbe pensare al salario per tutti in un certo modo, all'istruzione e alla formazione per tutti, perché abbiamo visto che il titolo di studio lega e correla a tutta una serie di contesti. Insomma, questo sarebbe veramente da farsi. E anche il fatto vita adulta nella quale lavorare sempre, santa pazienza, è una forma che può essere interessante, sulla quale ragionarci. Ma soprattutto il fatto di metterci e dedicarci tutti agli altri. L'ultima, che è quella che ho detto all'inizio, a mettere il naso e a complicare, naturalmente, arrivano i fisici. Questo è un tipico dei fisici, perché sono convinti di sapere tutto e di parlo a ragion veduta per tutta una serie di ragioni, e dice: ma raga, vi state squassando la mente per niente, perché in realtà sarà sempre così, ci sarà sempre un 1%, e chiamano in causa chiaramente il secondo principio della termodinamica, di S su di T maggiore o uguale a zero, non si scappa. Allora qui dovete immaginare, proviamo a immaginare, non è molto normale, immaginate che tutta l'aria che c'è in questa stanza collassi di colpo all'interno di questo bicchiere. È la stessa probabilità di avere una distribuzione uguale. Ora è chiaro che se partiamo a ragionare in questi termini, è tanto vale non andare oltre. Però io mi rifiuto di credere che non sia possibile arrivare a una distribuzione un po' più seria. Loro l'esempio che fanno, perché dicono che parlare con gli altri non ha senso se non tra fisici, e al massimo ci può essere qualche chimico che è in grado di fare orecchio, però mai più con i biologi, non parliamo poi con i medici che sono dei tecnici. E allora l'esempio che fanno lo vedete lì, è un ciclo di Carnot, è come funziona il frigo. Ci sono due isoterme, una che va da A a B, una che va da B a C, grosso modo. Maurizio, ti prego di dirmi dopo se qualcosa non va. Ci sono due adiabatiche, AD e BC. Beh, è chiaro che questa è una freccia del tempo, perché se là c'è caldo e lì c'è freddo, e passerà solo in una direzione, non può passare in un'altra. Ok? È chiaro che scende. E quindi c'è una freccia del tempo, quindi non si capisce perché poi in certi momenti ti dicono che il tempo non esiste. E una delle varianti, no, ma allora se il secondo principio... Insomma, qui c'è poco da fare. Non puoi mai determinare tutte le molecoline del gas che stiamo respirando qui dentro, in che termini collidono una con l'altra, puoi fare delle medie, puoi stabilire dei passaggi di stato, ci sarà sempre questo 1%, non ci sono santi. E questo è il risultato. È pubblicato sull'European Physical Journal, la sezione B, The Exponential Distribution is what you would call natural inequality. Ed è quello che è dovuto all'entropia. Non ne puoi uscire. Là in alto ci sarà sempre, lo vedete, verso lì, è un esponenziale decrescente, e ci sarà sempre quell'1%. C'è una rilevanza per l'economia, se non direttamente per la biologia? Sì, dicono loro, basta che andiate a vedere, e qui lo fa andando a prendere i dati del US Census Bureau, vanno a vedere quanto c'è. E questi sono economofisici. Economophysicists. L'income distribution è inevitabilmente una decreasing exponential. Ci sono pochissimi vincitori e una marea di perdenti. E questo è importante, perché i biologi gli hanno detto: ma ragazzi, cosa avete fumato ieri sera? Cioè, questo è, voglio dire, se applichi questo principio, cioè, non va bene. Non va bene, perché questo probabilmente, chissà quanti altri fenomeni corrono in questo modo. Per cui è davvero pesante mettere in campo il proprio sapere, l'hanno detto dei fisici dell'Imperial College che fanno qui e là, perché poi c'è quell'altro gruppo che abbiamo visto, sempre dell'Imperial College, che, quello all'inizio che abbiamo visto. No. Insomma, qui è difficile. Questa era... era l'ultima, perché mi serviva ora fare un ragionamento per chiudere qui. Ora, prima di discutere e di... avevo fatto dei disegni che volevo riportare e discutere, ma ne abbiamo parlato. Prima del coffee break e del... spiego un attimo... prima di discutere, così poi non parlo. E qui vedete dei piccoli
mortai.
No, ma ascolta, sono dell'inizio del 1900, numero uno, e sono dei, a mio giudizio, dei piccoli, ripeto, matraci che sono stati recuperati archeologicamente inizio del Novecento, dove si mettevano le polveri per fare le analisi a secco, si infilavano nella stufa che va a incenerire tutto, si recuperavano le ceneri e si facevano le analisi chimiche. Ora, queste serviranno a voi per metterci questo, no, attenzione, perché è di una fragilità tremenda. E siccome siamo arrivati di corsa e non l'abbiamo fatto in tempo, a portarvi l'acqua con il mini mondo da mettere sino a questo livello. Però lo potete fare voi tranquillamente, ci mettete dell'acqua, raccogliete, non lo so, dei fili d'erba, del fieno, le esercitazioni del mini mondo le facevamo raccogliendo il letame e ne basta una puntina letteralmente che inserite e non per generazione spontanea, sia chiaro, si forma un ecosistema incredibile. Quello che io ho sulla scrivania è ormai, cioè fa metano, ogni tanto si vedono queste bolle bellissime, allora si vedono gli invertebrati.
Il mio le chiccioline, tutto carino, oltre a fare bolle.
Beh, vabbè, c'è una cura femminile. Sì, nel suo ci sono degli isopodi, dei piccoli crostacei, che poi dei filosofi a cui abbiamo regalato il mini mondo ci hanno rimandato la fotografia degli isopodi dicendo che c'era Iso e Pod, insomma due che facevano sesso perché sono riproduzione sessuata, i crostacei, quei crostacei, insomma c'è tutto un mondo dentro incredibile che vi si forma e secondo me è importante tenerselo sulla scrivania da qualche parte, insomma, perché lì dentro c'è veramente tutto quello di cui stiamo dibattendo, dall'origine a naturale, artificiale, sessuato a sessuato, le ineguaglianze, perché ci sono quelli poi che sbaffano sugli altri che stanno a guardare. Questi sono molto belli, sono dei palloni da chimica. Vorrei far presente, adesso non per montarci la testa, ma non sono stati fatti da delle macchine, questi sono fatti, lo vedete dal taglio dell'imbuto qua sopra, insomma, sono fragilissimi perché oggi vengono fatti con il vetro più spesso, i palloni da chimica, questi sono. Questo sono veramente di una fragilità terrificante, per cui non escludo che qualcuno lo porti a casa e si possa tagliare o rompere.
Disposto però il rotolo verde.
Fantastico. Considerate che probabilmente non ce ne sono così tanti, ma abbiamo già escluso Rossella, Maurizio, Anna e alcuni aficionados che avranno modo di averlo dopo. Però è importante, mi raccomando, che mettiate l'acqua fino a qui e mettiate, ma è facilissimo, guardate, potete raccogliere un po' di terreno.
Sto parlando,
c'è una cura domestica, ma è possibile. Potete raccogliere dovunque e vedrete che nel breve volgere, l'ideale sarebbe se avete l'opportunità di trovare, non so, un ruscello che ha magari queste piccole alghe di superficie, il lentisco che sta sopra, cioè potete farlo come desiderate. Lei ama molto, ad esempio, tardigradi, planari, animali stranissimi. Puoi far vedere un water beer se hai piacere. Fai tu, ma ecco, però guardate, all'interno ha una capacità enorme, ad esempio secondo me, tu puoi aiutarci ragionevolmente, cioè psicologicamente ha una forma, ha una capacità di farti concentrare, se per un attimo ti metti a guardare questo mondo lì dentro, almeno a me lo dà questo. Adesso, vabbè, qui è vuoto, ma qui sembra Amleto. Abbiamo pensato di portare quest'acqua già, però non so, se in casa avete dei vasi di fiore e sul fondo vi si è formata dell'acqua per un po', prendete quell'acqua, è fantastica, perché già lì avete dentro protozoi, parameci, idre, ci sono delle idre, se poi avete delle lenti potete guardare anche ingrandendolo. Cioè è veramente, non so, io mi eccito ad esempio.
No,
ecco, niente alcol, perché no, perché muoiono. Però ecco, ci potete, molti volendo fanno una sorta di mini terrario, però secondo me è meno rispetto all'acqua. Una volta che ogni tanto chiudetelo e provocate un caos e per aerarlo.
Buon Dio.
La visione filosofica. Io dico per inserire dell'ossigeno in modo che funzioni, che altro. No, insomma, ci sarebbero molte altre cose da. Poi io non so, se non vi va bene questo, usatelo per metterci una piantina grassa e usate il fondo delle. Io in hotel frego sempre al breakfast le marmellatine.
Quello anch'io, però, ma non per...
No, è l'ideale perché sotto tiene meglio rispetto a questo.
Però veniva brutto portare tutti i vetri recuperati dalle marmellatine rubati in hotel.
Beh, quindi... c'è un aspetto di affetto, che Mecri si rivolge a... controllate, ecco ragazzi, una cosa. Controllate quando lo mettete, perché con l'acqua... tende a far pressione e non fa scherzi, però nel caso mettete un qualcosa che faccia attrito in modo che non... Ecco, però con l'acqua riesce a stare, sì. Ecco, chi non lo avrà successivamente, loro. Ecco, è qui, mi raccomando ragazzi. È qui, ma state attentissimi quando lo prendete, perché... allora mentre discutiamo, o prima prendiamo il caffè, no? Mentre prendiamo il caffè lo rolliamo.
Intanto grazie, no? Anche
dopo. Grazie.